Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta il sabato in replica dopo le 17. Sono in linea telefonica con Alberto Conte. Ciao Alberto, ben arrivato.
Ciao, buongiorno.
E questa volta il discorso è proprio sul camminare, così svegliamo un po' il tema di oggi. Camminare lento, perché esiste anche un sito dove Alberto è così il responsabile, se si può dire, ma è un sito dove ci sono tante cose belle, ma partiamo dal nome, perché movimento lento e cosa vuol dire per te?
Ah, Movimento Lento, che è il nome dell'associazione che insieme ad altre persone ha fondato nel 2011, è appunto uno stile di vita, quindi è un modo di affrontare la quotidianità cercando di portare nella vita di tutti i giorni quelli che sono i valori tipici del mondo dei cammini, quindi l'accoglienza, la condivisione, l'attenzione all'ambiente, altre cose che noi appunto in un nostro manifesto abbiamo cercato di declinare. Quindi non camminare come fine di un viaggio, ma come mezzo per scoprire i territori e conoscere le persone, le comunità che li abitano alla giusta velocità.
Ecco, questa giusta velocità tu sia a piedi ma anche in bicicletta, perché vedo che sei su due linee.
Sì, per noi movimento lento. Io vengo dalla bicicletta, vengo in particolare dalla mountain bike, quando 20 anni fa ho deciso di dedicarmi a questa attività ero soprattutto un viaggiatore in bicicletta. Poi è stato per me come se la bici andasse quasi troppo forte e quindi personalmente ora uso tantissimo la bici per lavoro, perché tanto del lavoro che noi facciamo sui territori è un lavoro di rilievo, un lavoro di sopralluoghi, di scoperte, quindi soprattutto le biciclette a pedalata assistita sono un mezzo formidabile, ma il cuore è soprattutto per il cammino. Comunque, ecco, l'una e l'altra sono due mezzi bellissimi con cui scoprire il territorio. Io amo dire che la bicicletta ti fa fare un meraviglioso viaggio nello spazio esterno, il cammino te lo fa fare molto nello spazio interno, quindi è un approccio al viaggio diverso. Si scoprono tante cose di sé nel cammino e tante cose del mondo girandolo in bicicletta.
Senti, parlavi prima di questo programma, cioè di questo movimento lento come statuto, no? Come carta che hai voluto scrivere. Penso che in tanti si riconoscono in questa filosofia.
Devo dire che soprattutto negli ultimi anni e ahi noi, soprattutto nel periodo del Covid, tante più persone rispetto al passato si sono avvicinate a questa filosofia, no? Il restringimento degli spazi a nostra disposizione ha fatto sì che anche la modalità di viaggio, la modalità di fruizione del tempo libero cambiassero orizzonti e quindi tante persone in più hanno scoperto come camminando o andando in bici, si riesce a scoprire la bellezza e la meraviglia dietro l'angolo in modo diverso, no? Quindi, sì, c'è stato veramente, in particolare nel 2020, un boom che però è venuto dopo tanti anni di crescita consecutiva. Quindi l'attenzione da parte di persone qualunque, non necessariamente di appassionati di cammino, non necessariamente di persone in particolare forma fisica, no? Devo dire che tante più persone si sono avvicinate a questi temi.
Senti, tu hai anche una casa, no, di riferimento. Dove si trova questo luogo?
La casa del Movimento Lento si trova a Roppolo, che è un minuscolo villaggio piemontese nelle colline dell'anfiteatro morenico di Ivrea, quindi tra Santhià e Ivrea, per chi conosce un pochino quella zona, la provincia di Biella, zone molto poco conosciute che cerchiamo di far scoprire grazie al cammino. Siamo sulla Via Francigena e sul Cammino d'Europa, quindi su due cammini, uno conosciuto da tanti anni, uno che abbiamo creato noi e stiamo cercando di far conoscere, che sta avendo un gran bel successo, una gran bella soddisfazione per noi, e quindi ecco, siamo orgogliosi di essere diventati un pochino, non dico un attrattore noi, ma di contribuire alla conoscenza della nostra zona grazie al cammino.
Allora a questo punto la domanda viene spontanea: che progetti avete?
Allora, innanzitutto Movimento Lento proprio recentemente sta cambiando pelle, si sta configurando come una rete a cui fanno capo varie realtà che sono associazioni, che sono aziende, anche sempre più importanti, che sono singole persone che si riconoscono nella nostra filosofia e quindi si avvicinano a noi e collaborano con noi su più fronti. Quindi per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto no profit, quest'anno saremo ancora molto molto attivi sul cammino di Europa, questo cammino di 4 tappe molto semplice, molto breve, che va da Santiago a Europa e che è dedicato in particolare a chiunque non abbia ancora mai affrontato un cammino a piedi e per la prima volta vuole approcciare questo tipo di viaggio, e vogliamo in particolare allargare il beneficio che il Cammino di Europa sta dando al nostro territorio, allargarlo anche a tutte le realtà, parlo di piccoli operatori, piccoli produttori locali e così via, che non stanno esattamente sul cammino ma si trovano nei dintorni. Quindi questo è il nostro progetto per il 2021. Poi, come invece rete di aziende, quello che stiamo cercando di fare è quello di far passare sempre di più con l'importanza della qualità dell'offerta turistica. Parliamo di un settore turistico che, l'abbiamo visto tutti l'anno scorso, può avere una grande importanza, può fare la differenza, no, tra il successo e il disastro di una destinazione. Quindi ad esempio la nostra, il Biellese l'anno scorso si è in qualche modo salvato proprio grazie ai cammini, all'outdoor, no? E quindi noi stiamo cercando di far capire che se si vuole intercettare la crescente domanda che c'è, bisogna offrire delle esperienze di qualità, quindi buoni itinerari, buoni servizi, buona accoglienza. Quindi stiamo lavorando molto sul tema della divulgazione di buone pratiche, della formazione, e poi stiamo costruendo un'offerta, insomma, di tutto rispetto, non ultimo l'accordo che abbiamo siglato recentemente con Outdoor Active, che è il leader europeo nel settore dell'outdoor, parliamo di una multinazionale, di un portale con 10 milioni di utenti, insomma, che ha siglato con noi un accordo, e insieme a loro noi ci stiamo occupando proprio di mappatura di itinerari di qualità.
Caspita. Senti, parlavi appunto del Cammino d'Europa, 4 tappe, ma se venissimo in 20 a farla, c'è la possibilità di dormire lungo il percorso per 20 persone?
Sì, siamo organizzati per farlo, quindi le strutture per il momento sono poche e piccole, però abbiamo creato una bellissima rete tra varie strutture. Ad esempio nel mio paesino ci sono 3 bed and breakfast e un agriturismo, siamo in rete, abbiamo un unico centro prenotazioni, ci troviamo tutti a poche centinaia di metri l'uno dall'altro, e quindi possiamo distribuire le persone nelle varie strutture, e lo stesso negli altri posti tappa. Poi ci sono le ultime 2 tappe, quindi il Santuario di Graglia e il Santuario di Europa, uno a 120 posti letto e l'altro ne addirittura 500, quindi ci state comodi.
Ok, però c'è un pochino di difficoltà su questo percorso per uno che non ha mai viaggiato a piedi.
Sì, è un percorso semplice, ma non per questo facile, cioè è segnalato alla perfezione, lo curiamo in modo maniacale dal punto di vista della manutenzione, ha una app che ti consente di rientrare nel percorso se ti perdi, ma la difficoltà c'è, è un cammino di iniziazione che inizia con una tappa facilissima, quindi 15 km, 16 km, 200 metri di dislivello, e poi crescendo ogni giorno praticamente si aggiungono 200 metri di dislivello fino ad arrivare all'ultima tappa da 800 metri di dislivello, che quindi è una tappa breve perché sono 14 chilometri circa, ma non per questo facile. Però c'è anche la soddisfazione di vedere che se lo affronti seriamente, se ti alleni, anche facendolo, no? Con questa gradualità, ce la puoi fare, insomma. Quindi finora quasi nessuno ha dovuto rinunciare, se non per qualche classico inciampo fisico, no? Un piccolo incidente, non so, la Stott o cose del genere, ecco. Ma in genere direi che la stragrande maggioranza delle persone che non avevano mai camminato lo hanno fatto, hanno detto: caspita, però è stata dura, no? Arrivando soprattutto all'ultima tappa. Però sai, le cose dure danno anche soddisfazione, no? Quindi questo fa parte anche del messaggio che noi vogliamo dare.
Perfetto. E magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e a questo punto continuiamo dopo a camminare.
Benissimo, a dopo.
Le ragazze di Torino han smesso di lavorare, alle sette hanno smesso di lavorare, e anche il treno da Torino è un treno di pianura, però dovrà arrivare, però dovrà arrivare in questi posti davanti al mare. Con questi cieli sopra il mare, sin da Pavia si pensa al mare, sin da Alessandria si sente il mare, dietro una curva improvvisamente il mare. E noi che siamo gente di riviera, dove passano i cuori da vento, noi non ci sappiamo perdonare di non sapere ballare, sapendo troppo aspettare. E noi non ci sappiamo vestire, e noi non ci sappiamo spogliare, e noi non ci sappiamo raccontare. Quando è il momento raccontare nei bar davanti al mare. Le ragazze di Firenze vanno al mare, hanno tutte cuori da rivedere. Le ragazze di Milano hanno quel passo di pianura, che bello da incontrare, che bello da ricordare.
In questi posti davanti al mare, con questi cieli sopra, quando il vento raffredda il suo tempo, il mare. Thank you.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Alberto Conte, stiamo parlando di movimento lento, bella questa sottolineatura che facevi Alberto prima, che non è solo un modo di camminare, ma anche un modo d'essere, bello questo riscoprire certi valori e certe così sensazioni belle che in questo periodo che siamo a casa forse le stiamo un po' perdendo. Senti, ma chi ci sta ascoltando ed è così incuriosito, hai un sito per andare a vedere, per andare a contattarvi?
Sì, lo invito a visitare il nostro nuovo portale che è movimentolento.net, che è quello in cui riassumiamo proprio tutto quello che facciamo, quindi le varie anime, quella no profit che fornisce servizi ai viaggiatori e quella profit che in genere fornisce servizi ai territori, quindi quello è il portale di accesso in cui si possono vedere anche tutti i nostri vari progetti. Per il momento, siccome l'abbiamo messo online da una settimana, è ancora in beta, ancora in collaudo, non c'è ancora tutto, però se ci seguite, soprattutto se vi iscrivete alla nostra mailing list, sarete regolarmente informati dei nostri progressi.
Senti una cosa, infatti ci sono dentro, sto vedendo gli itinerari, è bellissimo questo gemito che sembra una roba così di sofferenza, invece cos'è?
È un itinerario che è stato progettato una decina d'anni fa da Riccardo Carnovalini, uno dei più grandi camminatori italiani, il nostro grande amico. Insieme a lui avevamo fatto da Genova, Torino, Milano, Genova, il triangolo industriale a piedi, no? Per dimostrare, insomma, che sulle ceneri dell'industrializzazione selvaggia degli anni 50 e 70, insomma, si poteva ancora camminare anche su percorsi molto piacevoli.
Ah, gemito, ecco, Genova, Milano, Torino.
Bellissimo. Genova, Milano, Torino. Sì, il nome come marketing l'ho sempre contestato a Riccardo, diciamo che ha altre qualità rispetto al marketing, secondo me. Comunque è un a parte il nome, è un bellissimo percorso. E adesso, lungo, tra l'altro, però, sono qua. Sì, è stato un mese di viaggio, abbiamo anche girato un documentario. Per gli appassionati da qualche parte si può ancora trovare, insomma, è stata una bellissima esperienza, veramente. Quella volta Riccardo è stato molto bravo. Si andava all'epoca a cercare le eccellenze sostenibili del territorio, no? Quelle realtà che facevano impresa o facevano progetti virtuosi sul territorio, su territori che magari in precedenza erano stati devastati, no? come l'Eternit, ad esempio. Siamo andati a Casale, no? A intervistare le famiglie delle vittime dell'Eternit e lì a mettere in evidenza progetti virtuosi. È un po' il nostro approccio tuttora, no? Come movimento lento, noi cerchiamo di valorizzare le belle realtà, appunto, in particolare che fanno impresa etica, no? Perché a volte c'è un rischio, e nel mondo dei cammini c'è moltissimo questo rischio di confondere, no, l'impresa, il fare impresa col volere fare soldi a tutti i costi. Non è così, insomma, ci sono imprenditori molto attenti alla responsabilità sociale, all'etica, che fanno cose bellissime e non per questo assolutamente devono essere demonizzati. Ecco, noi cerchiamo di sostenere molto le imprese e nel nostro piccolo stiamo creando posti di lavoro, insomma, la nostra realtà professionale itineraria, no? Che è la società di servizi che coordina il network del Movimento Lento, è un'azienda che dà lavoro attualmente a 5 persone a tempo pieno e a tempo parziale almeno a un'altra ventina di persone, quindi è una realtà in cui questo aspetto, no, del creare occupazione, secondo me è uno degli aspetti più qualificanti.
Senti Alberto, tra tutti i cammini che hai fatto, qual è che così ti è piaciuto di più, ma al limite anche magari un pezzettino?
Non è facile fare una classifica. Io personalmente amo moltissimo i cammini vicino al mare. In questo periodo ne sto tracciando uno e quindi vi do una piccola anticipazione, insomma, sono in Liguria per tracciare questa, io la definisco per il momento una via del mare, no? Quindi un collegamento tra Ventimiglia e Sarzana. E mi sta piacendo moltissimo, ci sono dei tratti veramente entusiasmanti di di questo cammino, però anche un po' periodi, no? Perché ad esempio per quest'estate ho già in programma, dopo tanti anni, di ritornare invece in montagna e farmi dei tratti della grande traversata delle Alpi, che è qualcosa di completamente diverso. Ognuno di noi ha dei periodi in cui magari cammina più volentieri da paese a paese, altre volte in natura. Ecco, secondo me il Covid ha risvegliato in molti di noi il contatto con la natura, abbiamo capito più di prima l'importanza di stare in natura, i benefici che ci può dare da ogni punto di vista, non ultimo, no, le difese immunitarie. E quindi ecco, per me questo è un anno del cammino in natura in particolare.
Senti, beh, per chi ci ascolta e non ha mai fatto un cammino, qual è il tuo consiglio che dai? Togliere un po' la pigrizia.
Ma innanzitutto, appunto, fare il primo passo e decidere, no, il cammino si inizia in poltrona. Quando tu fai quel gesto irrevocabile, che può essere, non so, l'acquisto del biglietto dell'aereo, del treno che ti deve portare al punto di partenza, l'iscrizione, la prenotazione della prima struttura di accoglienza, queste cose. Ad esempio, adesso stiamo finendo di preparare, ecco, per chi fosse interessato, un videocorso, no, che insegna alle persone che non hanno mai camminato, insegna come organizzare il proprio primo viaggio a piedi, quindi come fare lo zaino, scegliere le scarpe, cioè cose fondamentali, come allenarsi, come mangiare, le cose fondamentali, no, che possono servire per sconfiggere, no, la paura di non farcela. Ma soprattutto lavoriamo molto in questo corso su quanto sia importante l'aspetto psicologico, no? Il cammino, prima che con i piedi, con il corpo, lo fai con la testa e lo fai con il cuore. E quindi noi cerchiamo di far capire, di dare degli spunti, anche con delle letture, con la visione di alcuni film e così via, far capire, no? Un assaggino, far venire l'aquilina in bocca, ecco, alle persone che non hanno mai camminato, per fargli capire quanto è bello camminare. Poi tanto comunque non ci sono parole per descrivere un viaggio di questo tipo, bisogna farlo e basta, e poi anche le parole sarebbero diverse per chiunque, no? Va fatto, non va raccontato. Infatti io non amo molto anche la letteratura sui cammini, perché effettivamente è molto, molto personale. Può cambiare moltissimo da autore a autore.
Ecco, prima parlando dicevi che camminare fa bene, questo è un aspetto importantissimo da non sottovalutare.
Sì, fa bene soprattutto, penso che sia importantissimo in questo momento, fa bene alla testa, fa bene alla psiche, no? Stabilizza moltissimo, consente di staccare la spina, di trovare il ritmo giusto, di vedere le cose con il distacco giusto, no? Le cose che ci sembrano tanto importanti, drammatiche, indispensabili nella vita di tutti i giorni, cambiano completamente di priorità, no? In cammino le tue priorità sono quelle antiche: mangiare, dormire, essere, appunto, camminare, farcela, e che tempo fa. No, il meteo, che noi normalmente, insomma, non lo consideriamo per quello che vale. Ecco, non sono più, no, i soldi, il lavoro, l'ansia, il capo, le scadenze, le rate del mutuo e così via. E questo fa molto bene alla testa, e poi fa molto bene al corpo, assolutamente. Vabbè, è provato, qualunque attività fisica chiaramente fa bene, e il cammino è un'attività fisica soft che comunque fa molto molto bene al corpo, in particolare magari se poi lo pratichi anche con i bastoncini, è un'attività ancora più completa, può diventare sostitutivo ad esempio in buona parte di attività in palestra, insomma ha tanti tanti aspetti positivi. E quando si svolge in natura, il mix tra camminare e vicinanza, ad esempio immersione nei boschi, è provato che migliora anche le difese immunitarie, quindi ad esempio la reazione agli attacchi di agenti esterni come possono essere i virus, cosa che in questo momento non è assolutamente da trascurare.
Mm-hmm. Eh sì, direi che è molto, molto importante, dovrebbe essere scuola di vita, insomma. Vuoi dirci qualcosa a chi ci ascolta in modo particolare?
Ma fate il primo passo, questo, non fatevi assolutamente spaventare, appunto camminare. Ecco, sì, la cosa che ricordo ai nostri ascoltatori è che l'uomo si è evoluto camminando e l'uomo ha camminato per milioni di anni. Poi nell'ultimo secolo si è voluto chiudere in scatole metalliche, deambulanti e assumendo una posizione seduta, no? Quindi non c'è niente di strano nel camminare, la cosa strana è muoversi in auto o con altri mezzi per la nostra natura. Ecco, nel momento in cui noi ci mettiamo in cammino, c'è come una memoria arcaica che parte, è come se si ricordasse di questa cosa, che l'uomo è quella roba là che camminava, no? E questo genera una serie di effetti positivi molto importanti, che sono un pochino quelli che ho detto. Queste cose, ecco, non me le sto inventando io, sono provate da ricerche scientifiche, quindi nel nostro cervello questa memoria delle cose belle che può portare il cammino c'è, e quindi è un gesto naturale, quindi chiunque di noi non abbia gravi problemi fisici lo può fare.
Senti, prima parlavi appunto che sei anche sulla via della Francigena, ne hai visti passare probabilmente tanti camminatori, ma gli stranieri sono più numerosi degli italiani oppure gli italiani stanno riscoprendo questo nostro antico cammino?
In generale, allora, sulla Francigena direi di no, gli italiani sono la maggioranza. Adesso non ho i numeri sotto mano, vado a memoria, saremo attorno al 70% italiani, 30% pubblico internazionale. Questo negli anni normali, pre-Covid, 2020 purtroppo è stato un disastro. Almeno su grandi percorsi come la Via Francigena è stato un disastro, mentre nel 2020 sono andati molto bene i percorsi brevi, no? Come ad esempio il Cammino d'Europa o la Via degli Dèi. Anche sui percorsi internazionali gli italiani sono una delle principali tribù, quindi ad esempio sul Cammino di Santiago sono, dopo gli spagnoli, sono il primo pubblico, quindi circa 30.000 italiani andavano fino al 2019 in Spagna a percorrere il Cammino di Santiago, e cresce tantissimo questo numero. Io non so ancora fare delle valutazioni, ma secondo me penso che appunto dopo questi 2 anni così difficili, non mi stupirei se il numero di camminatori in Italia fosse raddoppiato.
Senti, intanto ti ringrazio per questa chiacchierata. Mi è piaciuto prima anche quando parlavi di corsi per spiegare cosa bisogna fare, qual è l'approccio giusto, e penso che di corsi ne farete anche altri.
Sì, noi alla Scuola del Movimento Lento abbiamo una tradizione di corsi, cioè la casa del Movimento Lento è stata per anni sede di corsi residenziali in cui ogni fine settimana una quindicina di persone stavano in gruppo e imparavano qualcosa che avesse come filo conduttore il cammino, quindi dal riconoscimento delle erbe commestibili sui sentieri, al benessere in cammino, al primo passo, appunto, all'orientamento senza strumenti e così via. Quindi c'era tutto un ciclo di corsi che chiaramente nella stagione del Covid abbiamo dovuto sospendere. Per fortuna avevamo già in cantiere la realizzazione anche di videocorsi, quindi corsi registrati in formato video con gli stessi docenti, e quindi siamo oggi in grado di proporla. Quest'anno vedremo, a seconda di come vanno le cose, purtroppo l'incertezza regna. Sicuramente stiamo andando avanti con i videocorsi, li arricchiremo molto, e poi se sarà possibile fare almeno un corso residenziale durante l'estate, sempre nella nostra zona, ecco, lo saprete sempre seguendo la nostra newsletter.
Bene, io ti ringrazio e a questo punto buon cammino. Alla
Grazie,
prossima.
buon cammino a tutti gli ascoltatori.
facili, uomini sempre poco allineati, li puoi pensare nelle strade di ieri, se non saranno rientrati, sarà possibile sì, incontrarli in aereo, avranno mani, avranno faccia di chi non fa per niente sul serio, perché l'America così come Roma gli fa paura, è il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro, sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Ma uno che tiene i suoi anni al guinzaglio e che si ferma ancora ad ogni lampione, o fa una musica senza futuro, o non ha capito mai nessuna lezione. Sarà che l'anima della gente funziona dappertutto come qui. Sarà che l'anima della gente non ha imparato a dire ancora un solo sì. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Per niente facili, uomini sempre poco allineati, li puoi cercare ai numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Per niente facili, uomini sempre poco affezionati, fra i pensieri di ieri, se non ci avranno scordati. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro.